in classe.
Leonardo da Vinci era un inventore,
uno scienziato barra ingegnere,
un inventore che inventava tante cose.
Però voi lo sapete che lui faceva anche i quadri,
tipo la Gioconda?
Sì. Oggi, con le cose che voi avete a disposizione, potreste fare quello che faceva Leonardo con il computer?
Non siamo bravi come lui.
Cosa aveva lui di particolare, secondo voi?
È riuscito a vedere delle cose che a quell'epoca non si sognavano nemmeno, di poter volare, le macchine che andavano da sole.
Tu?
La scrittura al contrario.
Tu sei capace di scrivere al contrario?
Quando ero piccola.
Era un genio?
Sì.
Che vuol dire che era un genio?
Era un genio perché aveva già nella sua mente realizzato delle cose che esistono solo in tempi moderni. Lui ha visto così tanto nel futuro che è riuscito a creare cose che usiamo solo oggi.
Un architetto, un inventore, uno scienziato, un pittore, un teorico e anche un umanista. Tante professioni e un solo nome. Impossibile ripetere il capolavoro che Leonardo da Vinci ha realizzato con la sua vita e le sue opere. Una storia che 500 anni fa era un'eccezione e tale è rimasta a lungo e che oggi per chi studia, educa, lavora o cerca lavoro è un imperativo categorico, anzi tre. Impara una tecnica, mescola l'esistente, progetta il futuro. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a Tutti in Classe. I nostri recapiti prima di iniziare: 335-699-2949 è il numero dove inviare sms, whatsapp, Rai Play Radio è il sito dove cercarci per riascoltare le puntate. Se volete scriverci, suggerirci progetti o altro, la mail è tuttinclasse@rai.it. Dunque, anche noi di Tutti in Classe, oggi, a pochi giorni dall'anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, è stata il 2 maggio scorso, celebriamo il genio toscano per la lezione più attuale che ritroviamo dentro aule e laboratori, che per spiccare, potremmo dire, visti i dati sull'occupazione, anche per sopravvivere nel presente, bisogna guardare al futuro, assecondare i cambiamenti, mescolare i saperi. Vuol dire, se vogliamo tradurre questo in materie scolastiche, in categorie, mettere insieme con l'atteggiamento giusto letteratura e matematica, filosofia ed economia, meccanica e arte, pedagogia e tecnologia. Molte di queste combinazioni le ritroviamo nella vita e nell'esperienza di Cristina Pozzi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
37 anni, imprenditrice sociale, divulgatrice, unica italiana tra i 50 Young Global Leaders, i leader del futuro, individuati per il 2019 dal World Economic Forum. Erano 5 anni, tra l'altro, che non c'era un italiano. Chi sono i giovani leader del futuro? Sono persone che stanno cambiando il mondo perché hanno elaborato gli strumenti per conoscere e decifrare il futuro e che, come nel suo caso, insegnano anche agli altri come fare. Nel suo caso sono studenti, dipendenti, imprenditori. Cosa insegna a queste persone?
Ma noi cerchiamo di dare degli strumenti che aiutino a orientarsi già nel presente, questo è importantissimo. Questi strumenti sono, da un lato, una capacità di comprendere meglio le tendenze del futuro e soprattutto anche di conoscere le nuove tecnologie che potranno impattare le nostre vite e che possono essere anche uno strumento per far sì che i cambiamenti che avverranno vadano nella direzione che noi stessi vogliamo vedere.
Ha usato un verbo, impact school, non è casuale, impattare infatti non è casuale, esatto. Dicevo, perché la fondazione, l'organizzazione no profit che lei ha fondato più di 2 anni fa si chiama Impact School, Impact is Cool, si fonda anche su questo, su questa definizione, ha scritto un libro, Benvenuti nel 2015, provi un po' a farci capire su cosa si basano le sue lezioni, cosa vuol dire insegnare il futuro, insegnare a vedere il futuro ai ragazzi.
Ma quello che facciamo potremmo definirlo una specie di educazione civica 2.0, mettiamola così, nel senso che quello che cerchiamo di fare è provare a proiettarci in possibili scenari futuri. Cosa vuol dire? Immaginare come sarà la nostra giornata, magari appunto nel 2050, come nel caso della data del mio libro, immaginare come saranno i lavori del futuro e quindi andando a prendere determinate categorie e cercando di capire quali nuove tecnologie potranno essere usate da professionisti come l'astronomo, ad esempio, o l'astronauta, se vogliamo andare ancora più in là. e insieme cerchiamo di capire come questi cambiamenti possono svilupparsi a livello di società, quali criticità potrebbero portare con sé, ma anche tutti i lati positivi dei cambiamenti che ci aspettano. Questo per cercare di affrontare in modo più consapevole anche tutto quello che riguarderà questi ragazzi, soprattutto anche in una fase magari quella delle superiori, in cui sono in fase di orientamento e scelta del proprio percorso scolastico.
La parola chiave che lei ha usato più volte è futuro, e futuro era anche la parola chiave che nello scorso fine settimana ha animato la manifestazione Futura Leonardo, ospitata nei locali di Castel Sant'Angelo, organizzata dal Ministero dell'Istruzione. Tra l'altro c'eravate anche voi con Impact School, più tardi ci direte che cosa avete fatto, che cosa ne è venuto fuori. Ora però sentiamo, noi abbiamo raggiunto Vittorio Sgarbi, era lì a presentare questa manifestazione insieme a centinaia di studenti da tutta Italia, lo abbiamo raggiunto, gli abbiamo chiesto qual è per lui l'eredità di Leonardo nelle scuole. Sentiamo.
Che cosa deve arrivare a questi ragazzi della figura di Leonardo, secondo lei?
Sostanzialmente che è un loro compagno, è vivo. Gli altri artisti, Dante, Raffaello, Michelangelo, sono distanti, altezzosi. E lui ha proprio l'idea di stare più felice con i giovani, di trasmettere loro qualcosa che era utile a affrontare il mondo.
Quindi la lezione tra la fisica, l'arte, la matematica, l'astronomia, qual è?
Di riuscire a non farsi ingannare, a capire il vero potere è la conoscenza, la comprensione delle cose. In lui il demone è quello della conoscenza, non è fare un quadro, vabbè, San Gerolamo, non lo finisco, è lo stesso. Però intanto ho intuito l'essenza di San Gerolamo. Quindi tra le opere incompiute, tra le opere non realizzate, tra i tentativi tutti falliti, nella scienza, nella scultura, c'è però questa ansia di competere con Dio e di dimostrare che l'uomo è Dio. Quindi è un autore molto vitalistico e induce a una grande consapevolezza di sé, a un'autostima, insomma.
Cristina Pozzi, provare, conoscere, sbagliare, lei in questi anni ha formato 11.000 ragazzi tra i 14 anni in su, in Italia, ma anche fuori dall'Italia. Gli studenti italiani sono pronti per questo approccio?
Ma io ho trovato sempre studenti molto curiosi e prontissimi a cogliere nuove opportunità, quindi mi viene da dire assolutamente sì, basta solo provare ad applicare qualche metodologia appunto più interdisciplinare, più interattiva rispetto a quelle tecniche scolastiche che si utilizzano ad oggi, andando ad integrare quello che è un programma che è già eccellente, quello della nostra scuola. Quindi io credo che semplicemente aggiungendo qualche ora, magari a settimana, in cui le metodologie cambiano un pochino, si possa riuscire a dare a questi studenti gli strumenti migliori proprio per formarsi ed essere pronti a questi cambiamenti che richiedono appunto una capacità di osservazione, una curiosità e una capacità di mettere insieme i puntini legando diverse materie che sono proprio caratteristiche anche tipiche di Leonardo da Vinci.
E infatti una delle altre parole chiave insieme a futuro è anche la multidisciplinarità che ritroviamo nella vita, nell'esperienza di Leonardo, che vedremo tra poco, è molto importante anche per gli studenti di oggi. Ora però un po' di musica.
Sì, vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. La scuola è una gran cosa, soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori del passato. Però è un peccato che tu non li puoi vedere né toccare. E la cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto. E io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
Le 7.48, Radio 1, tutti in classe, questo era Ivan Graziani, Mona Lisa, il titolo parla da solo e ci parla anche della puntata che stiamo affrontando oggi, del tema della puntata che è Leonardo da Vinci e quanto di Leonardo da Vinci sia rimasto, sia ancora tra i banchi di scuola e quanto ci debba stare di Leonardo tra i banchi di scuola. Lo stiamo facendo con Cristina Pozzi, è l'unica italiana tra i 50 Young Global Leaders del World Economic Forum, divulgatrice e imprenditrice sociale che insegna nelle scuole agli studenti ma anche agli imprenditori a progettare, a vedere e poi a realizzare anche il futuro. Dicevamo, un lavoro, una missione che si muove tra scuole e aziende, tra scuole e aziende si muove anche Claudio Gentili. Buongiorno, bentornato a tutti in classe.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Coordinatore del Comitato Scientifico di Job Oriente, il più importante salone nazionale dedicato all'orientamento tra scuola, formazione e lavoro. Per 30 anni è stato anche direttore del settore educational di Confindustria. Alle tematiche leonardesche, chiamiamole così, ha dedicato anche un libro che si intitola Umanesimo tecnologico e istruzione tecnica. Lei da anni ripete quanto sia importante che gli studenti scelgano anche, si orientino, si indirizzino per il sapere tecnico, per le scuole, per gli istituti tecnici, per il saper fare, quindi anche tanta esperienza nel tempo scolastico. Quanto umanesimo c'è in questi istituti?
Guardi, io sostengo una tesi di fondo che spesso c'è un errore nell'orientare i ragazzi della media dicendo tu sei bravo, fai una scuola umanistica, non fare una scuola tecnica. Nel testo che ho scritto qualche anno fa, ma su cui sono lavorato tanto tempo, io sostengo una tesi, per banalizzare un po' e semplificare pensando a Leonardo: esiste un umanesimo letterario che è Dante, e anche chi studia meccanica deve farlo dominando il congiuntivo. Esiste un umanesimo scientifico, Galilei, e esiste un umanesimo tecnologico, Leonardo, il quale dipingeva e costruiva da ingegnere opere idrauliche, opere tecniche meravigliose. Quindi non bisogna smettere di contrapporre tecnica e umanesimo e parlare di umanesimo tecnologico, di sapere che il Made in Italy, il successo dell'industria italiana nel mondo, il brand italiano, le griffe italiane, l'alta moda italiana, è tutta legata a storia dell'arte, lettere e tecnologia. Queste cose non vanno mai separate.
Arte, tecnica, tecnologia sono anche al centro di un grande progetto che è stato presentato qualche settimana fa a Ginevra, sorgerà al CERN tra 3 anni, nel 2022, si tratta del Science Gateway, così si chiamerà. Per noi è stata lì Rita Rocca e ci spiega di che cosa si tratta.
Offrire l'opportunità ai ragazzi, a cominciare dai 5 anni, di avvicinarsi alla scienza in maniera diretta, facendo degli esperimenti con le loro manine. Se pensiamo ai bambini di 5 anni, avremo dei piccoli banchi di laboratorio per loro, per insegnargli cosa vuol dire fare un esperimento e perché la scienza è bella.
7.000 metri quadrati di aule didattiche, sale espositive. Il Science Gateway assomiglierà ad una stazione spaziale sospesa su una foresta di 400 alberi, un ponte tra la terra e il cielo, secondo la visione di Renzo Piano.
Tutti noi abbiamo passato qualche minuto coricati sull'erba a guardare il cielo il 10 d'agosto. È una cosa che tocca le nostre corde più intime, più segrete, forse delle domande profonde. La scienza a volte aiuta a fare questo, ma questo è un luogo che lo farà, credo che lo farà.
Studiare l'universo certo è complesso, ma alla base ci sono principi semplici, dice Fabiola Gianotti, questione di didattica.
Creeremo dei programmi per i bambini a partire dai 5 anni, i nostri fisici, i nostri scienziati, ma anche con dei partner che sono esperti di educazione. Sarà una didattica veramente basata sull'esperienza reale, vera. Cercare di spiegare concetti che possono sembrare complicati, come i raggi cosmici, come la superconduttività, come la criogenia, in maniera semplice.
Per l'Italia la Fondazione Agnelli sta già lavorando alla messa a punto di kit scientifici da distribuire in tutte le scuole medie italiane. Il direttore Andrea Gavosto.
L'idea che si possa imparare la matematica, le scienze, semplicemente ascoltando la spiegazione da parte del professore è un'idea un po' superata. Oggi per capire i fenomeni, soprattutto per porsi le domande giuste, bisogna cominciare a lavorare con esperimenti fatti dagli studenti. Tutte le scuole medie riceveranno un kit per poter fare esperimenti di fisica, poi alcune di queste saranno selezionate e potranno venire a visitare la nuova struttura del Science Gate e trascorrere del tempo e fare esperimenti qua. È particolarmente importante cominciare dall'Italia, a mio avviso, perché l'Italia, come sappiamo, è uno dei paesi con maggiori ritardi negli apprendimenti delle materie scientifiche e della fisica in particolare.
Claudio Gentili, fare didattica, soprattutto in ambito scientifico, in modo nuovo, insegnare la scienza in modo nuovo per aiutare gli studenti a porsi le domande giuste. Leonardo, alcune di queste le aveva intercettate. Oggi quali sono le domande giuste per i ragazzi che studiano, cercano un lavoro e cercano di costruirsi un futuro?
La prima domanda giusta da farsi è come conciliare i saperi di base, la lingua italiana, la lingua inglese, la matematica, le scienze e la capacità di organizzazione autonoma, leadership, lavoro in team, problem solving. E se si vuole anche come conciliare digitale e analogico, perché siamo tutti digitali, ma esiste una grande base analogica. E allora la scuola dovrebbe fare questo mestiere, insegnare attraverso meccanismi di trasmissione del sapere che non siano soltanto meccanismi tradizionali, lo diceva prima Gavosto, utilizzare tanto i laboratori, aumentare l'alternanza, questo governo purtroppo l'ha ridotta, migliorare il rapporto, lo diceva Dewey molto anni fa, tra la scuola e la realtà. Una scuola veramente capace di svolgere il suo mestiere non è una scuola con delle mura separate dal mondo. Faccio un esempio banale. Attualmente il Ministero dell'Istruzione italiano non ha più, l'ha cancellata nel 2014, una direzione che si occupi di tecnica, di istruzione tecnica e professionale. È una scelta miope e anche nella riorganizzazione che stanno facendo in questi mesi purtroppo non viene ripristinata. E allora c'è una rinuncia a quello che Leonardo ha trasmesso, cioè la capacità di mettere insieme una grande visione strategica del futuro con una grande abilità tecnica. E do soltanto un numero. In Italia le nostre imprese hanno raddoppiato il numero dei tecnici che assumono ogni anno, cioè su 100 persone 22 sono periti meccanici, tessili, chimici, eccetera. Cosa ha fatto negli stessi anni la scuola italiana? Li ha dimezzati. Negli anni 90 circa il 50% dei ragazzi andavano nei tecnici e il 30% ai licei, oggi soltanto il 29% dei ragazzi scelgono l'istruzione tecnica, in un paese che ha bisogno come il pane di ragazzi bravi a leggere e a scrivere, bravi nella didattica tradizionale, ma soprattutto bravi nella capacità tecnica e nell'innovazione.
Ebbene, allora questo messaggio speriamo lo ascoltino in tanti. Grazie a Claudio Gentili, coordinatore del Comitato Scientifico di Job Orienta. Cristina Pozzi, tra l'altro voi domani con Impact School sarete a Milano, STEM in the City, a conclusione della manifestazione che per un mese ha occupato la città con tanti eventi per avvicinare i ragazzi, gli studenti alle discipline scientifiche. Lo farete con un hackathon così come avete fatto a Castel Sant'Angelo a Roma. Parlavamo del interdisciplinarietà. Lei l'ha già provata, testata nella sua vita, perché laurea in economia, adesso si è messa a studiare filosofia. Quanto è importante?
Ah, assolutamente, io ho sentito proprio l'esigenza, devo dire la verità, di approfondire la parte filosofica nel momento in cui ho iniziato sempre di occuparmi di nuove tecnologie. Questo perché oggi ci sono nuove tecnologie che in effetti ci pongono una serie di domande rispetto anche ai pilastri della nostra società e dell'essere umano, e sono domande che possono essere affrontate solo con tanta cultura e un supporto che è quello della filosofia, della storia, proprio creando un'interdisciplinarità tra queste materie. Diversamente sarebbe un utilizzo poi distorto magari della tecnologia e delle tante opportunità che ci offre.
Lei va anche nelle aziende a fare quello che fa, progettare il futuro. Trova delle grandi differenze in pochi secondi prima di chiudere.
Ma nei ragazzi vedo una grandissima apertura anche mentale, una capacità, una velocità, proprio sono più abituati a mettersi in gioco e giustamente gli adulti invece sono un po' più sulle proprie posizioni, quindi con loro facciamo più attività iniziali per cercare di
sbloccarli,
creare un ambiente sicuro, esatto.
Grazie mille Cristina Pozzi, grazie, buona giornata, buon lavoro, e grazie anche alla redazione Cristina Pini, Rida Rocca, Danilo Gionta in regia, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, Tutti in Classe, un programma a cura di Maurizio Isita, linea GR1 delle 8, conduce Luana Cremasco. Da Paola Guarnieri, buon lunedì.